buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, appuntamento settimanale di ApogeeOnline.com. Io sono Antonio Sofi e quest'oggi, come al solito, abbiamo un ospite, ma prima di presentarvi l'ospite sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina. Dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, abbiamo con noi oggi Giuseppe Tempestini. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Giuseppe Tempestini, laureato in Scienze della Comunicazione ad Urbino, sta lavorando ad una tesi sulla cooperazione web, anzi sul bridging culturale, poi ne parliamo perché in realtà vorrei partire con te Giuseppe, visto che te ne stai occupando per il tuo lavoro di tesi su un caso di strettissima attualità che riguarda appunto le tue ricerche. Sto parlando della protesta in Iran e di quello che sta accadendo nel web in queste ore, in questi giorni. Cosa sta accadendo intorno alla protesta iraniana sul web dal tuo punto di vista?
Sicuramente la situazione è interessantissima. C'è un flusso di contenuti che sta arrivando da tutti gli angoli del World Wide Web, che è continuo e molto intenso, contenuti di carattere testuale, commenti, rilancio di informazioni da parte di utenti praticamente di tutto il mondo, così come un vero e proprio appoggio per la prima volta concreto da parte della blogosfera, dell'utenza mondiale agli eventi, quindi un supporto concreto rispetto a quello che sta succedendo in Iran attraverso tutta una serie di rilanci di proxy utili per superare le barriere censorie o tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati e di indicazioni che possono essere utilizzate da tutti gli utenti del mondo per aiutare concretamente gli iraniani. Effettivamente è molto molto intrigante in queste ore, perché si sta vedendo per la prima volta la comunità mondiale, la comunità web mondiale, muoversi spontaneamente in un'unica direzione, superando tutte quelle che sono le barriere culturali oppure quella diffidenza che negli ultimi anni era montata verso il mondo islamico. È molto molto bello e sta avvenendo su canali completamente diversi, soprattutto su Twitter naturalmente, ma sta coinvolgendo davvero molto l'utenza mondiale.
Facciamo un passo indietro: quali sono gli strumenti che sono usati da chi sta lì e dagli altri per informare e raccontare quello che sta accadendo?
Allora, Twitter rimane il canale principale, ma naturalmente oltre a Twitter le fonti principali di informazione sono tutti i canali che rilanciano i contenuti mediali, quindi naturalmente YouTube, su cui stanno apparendo continuamente, nonostante YouTube sia ufficialmente bloccato in Iran, pare che dall'Iran ne vengono postati tantissimi contenuti, e proprio questa mattina, siccome si era sentito parlare di alcuni video censurati dallo stesso YouTube, proprio questa mattina sul blog di YouTube è apparsa una notizia in cui il consiglio direttivo comunque di YouTube ha assolutamente negato qualsiasi tipo di coinvolgimento e ha rilanciato anzi molti dei contenuti più visti sulle proteste in Iran. Oltre naturalmente a YouTube ci sono tutta una serie di comunità online che stanno autonomamente creando degli aggregatori che uniscono insieme tutte le diverse hashtag di Twitter, tutte le notizie che vengono ad esempio dal portale della BBC o dal portale del New York Times, che sono quelli che in queste ore vengono aggiornati più spesso. Soprattutto video, contenuti mediali, quindi anche naturalmente su Flickr, Picasa Web viene utilizzato molto in queste ore, ci sono molte collezioni di immagini che vengono rilanciate ad esempio su uno dei portali di aggregazione che citavo, quello che uso io e che mi sembra più utile per vedere il flusso continuo di informazione, che è iran.whatsapp.com, che offre un continuo rilancio anche con una serie di reporter ufficiali del sito, che sono una decina, che twittano in diretta dalle strade di Teheran. Una delle cose più interessanti che sta succedendo è che tantissime persone nel mondo stanno postando dei contenuti testuali sui propri blog, che sono alcune delle, ad esempio, delle guide su cosa fare per poter aiutare gli iraniani, ossia come rilanciare, quali contenuti rilanciare su Twitter, quali, ad esempio si è parlato di cambiare il proprio GMT, il proprio orario di riferimento su Twitter, per confondere il governo iraniano su quali contenuti venissero effettivamente pubblicati dall'Iran o dall'estero, e sono tutta una serie di piccoli consigli che vengono rilanciati su alcuni blog abbastanza famosi e automaticamente vengono rilanciati su alcuni di questi aggregatori aggregatori, sia questi autonomi che vengono per lo più gestiti da iraniani all'estero come Iran.whatsapp, ma anche dagli stessi, dalla stessa BBC o dalla stessa, dallo stesso New York Times.
Mi sembra che ci siano due cose diverse che stanno accadendo, proprio in caso di emergenza come questi. Uno è il racconto di quello che accade e l'altro sono azioni che provengono da chi non sta lì e che sono di supporto a quello che stanno facendo, al racconto che stanno facendo i testimoni oculari.
Esattamente, esattamente, perché quello che è più che è da notare, infatti, di tutto questo, di tutte queste ore, è che oltre a tutta una serie di persone che dall'Iran stanno naturalmente postando e twittando tutto quello che accade ora per ora nelle strade soprattutto di Teheran, la difficoltà del governo iraniano nel riuscire a controllare questi contenuti viene soprattutto dal fatto che un'incredibile quantità di persone in tutto il mondo continuamente rilancia questi contenuti, diffondendoli per tutta la rete e rendendo effettivamente impossibile il controllare concretamente in tempo le singole persone che postano dalle strade di Teheran. Ma c'è una battaglia molto accesa in queste ore online per bloccare l'uno o l'altro portale. Ad esempio, fin da ieri si parlava di una delle pagine, il Daily Dish, che è dell'Atlantic, che è Andrew Sullivan, che è uno dei blogger che sta seguendo più concretamente tutti gli avvenimenti, pare che per una decina di ore, da ieri sera fino a questa notte, abbia avuto dei seri problemi a rimanere online, a seguito di tutta una serie di attacchi che ha avuto e che hanno quasi bloccato i server. Quindi si sta creando questa contrapposizione di attacchi cercando di controllare quello che è l'afflusso di informazioni dell'una o dell'altra parte, ed è davvero interessante, perché l'afflusso di supporto, l'afflusso di persone e di utenti che stanno cercando di aiutare gli iraniani in questa battaglia è davvero continuo. Si parla di solo su Twitter, con le diverse hashtag, si parla diverse centinaia di tweet ogni minuto, qualcosa davvero davvero intenso.
Parlavi di Andrew Sullivan e di sì. Quello che sta facendo sul suo blog, soprattutto con un meraviglioso post che si aggiorna continuamente dal titolo emblematico Live Tweeting the Revolution, in cui di fatto mette in ordine, comunque seleziona, filtra tutti i tweet che provengono da queste molteplici fonti. Mi pare che ci sia proprio un problema di riaggregazione dei contenuti tra i veri tweet, tra quelli che sono più o meno falsi per disturbare, tra quelli che sono spam. Insomma, c'è un così gran casino, tra virgolette, comunicativo, che c'è bisogno di qualcuno che li riaggiusti.
Sì, infatti uno dei problemi principali è sia naturalmente nell'incredibile flusso di messaggi che in queste ore si può vedere, a parte tutti i vari spammer che utilizzano le hashtag per semplicemente dare visibilità a diversi contenuti, ma comunque la difficoltà in questo flusso incredibilmente ridondante di riuscire a selezionare quelle che sono gli effettivi aggiornamenti e le notizie confermate, perché poi naturalmente si aggiungono tutta una serie di informazioni che più o meno involontariamente vengono inserite nel flusso, perché ogni tanto si sentono anche, si notano anche molti messaggi che rilanciano la falsità di alcuni utenti di Twitter come effettivamente dei, indicandoli come degli infiltrati da parte del governo iraniano. Quindi è molto difficile effettivamente selezionare quelli che sono i contenuti validi. I modi più semplici sono naturalmente: uno fa riferimento appunto a blogger come Andrew Sullivan, oppure come Joan Cole, che è il presidente del Global American Institute. Anche lui sta facendo un reporting molto molto valido su quello che sta avvenendo in Iran, oppure su degli aggregatori come quello che segnalavo prima, ossia Iran.whatsapp. Ci sono una serie di reporter confermati che sono effettivamente sul campo e che periodicamente ogni ora, ogni due ore segnalano quelle che sono le notizie confermate e chiedono di rilanciarle alla maggior parte degli utenti. Facendo riferimento a questi canali è possibile capire quelle che sono le informazioni che effettivamente, se ha bisogno, vengono rilanciate e vengono segnalate. Bisogna fare un po' di attenzione, perché naturalmente in un flusso di questa dimensione è molto facile che la ridondanza e la fuoriuscita di alcune informazioni non vere vada a viziare quello che è l'utilità del servizio stesso. È effettivamente da notare come Twitter in questo momento rappresenti l'unico canale per gli iraniani per trasmettere informazioni libere, tanto che avrei sentito le riparazioni ad alcuni server che erano state programmate da un po' di tempo da parte di Twitter sono state rimandate da prima su richiesta dello stesso Musavi, che ha twittato un messaggio di aiuto chiedendo appunto di non bloccare il servizio, e poi lo stesso Dipartimento di Stato americano, che ha effettivamente riconosciuto l'importanza di Twitter come veicolo di trasmissione libera di informazioni, ed invitava la società a rimandare la manutenzione per permettere agli iraniani di utilizzarlo per continuare nella propria protesta.
Ho come l'impressione che quasi quasi i nuovi media bastano a se stessi, cioè cercano sì ovviamente l'attenzione dei grandi media, dei big media, però è come se ormai non ci fosse nemmeno quasi più bisogno di questa sponda.
Questa tendenza autoreferenziale è un qualcosa che effettivamente sta acquisendo una dimensione sempre più importante. Dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo, i social media sono effettivamente un veicolo principalmente di auto-organizzazione. Uno degli sbocchi possibili di questo afflusso sempre maggiore di utenti alle dinamiche partecipative è comunque l'attenzione maggiore che si sposta da parte dei mainstream media verso quello che avviene all'interno della rete. Però è effettivamente vero che da un punto di vista sociale è interessantissimo come in queste ore l'intera comunità si è unita a questa protesta, attraendo l'attenzione dei media e effettivamente andando ad influenzare quella che è l'agenda setting in maniera del tutto diretta, ossia per la prima volta le conversazioni, come dici tu, le conversazioni che avvengono nel web sono appunto autoreferenziali, ossia riescono a generare un movimento partecipativo, un movimento di supporto che coinvolge tutti gli utenti del mondo, senza dipendere più effettivamente in maniera diretta da quello che è il rilancio delle informazioni da parte dei canali ufficiali.
Diciamo che autoreferenziali non lo intendi in termini negativi, se ho capito.
Assolutamente no. La problematica che è sempre stata additata dagli scettici del web era l'impossibilità di selezionare i contenuti di qualità nell'incredibile flusso che arriva dal web. Effettivamente questa è una problematica, ma esistono ormai canali specifici che si occupano di questi eventi e permette effettivamente di avere una visione concreta di quelle che sono le informazioni più importanti, e per quanto i canali dei mainstream media rimangono un supporto molto valido e molto utilizzato da parte di molti utenti, effettivamente questa dipendenza dai canali ufficiali va scemando nel corso del tempo, e soprattutto in questo momento relativamente a quello che sta avvenendo in Iran questa dipendenza è sempre meno evidente. La stessa CNN, che normalmente era uno dei punti di riferimento principali, non sta addirittura coprendo pienamente tutti gli eventi, ma nonostante questo l'afflusso di supporto e di aiuti da parte di tutto il mondo è davvero gigantesco.
Tu per il tuo lavoro tesi che guarda appunto a questi fenomeni di cortocircuiti tra eventi reali, movimenti, partecipazione sul territorio e poi rimandi sul web dal punto di vista sia organizzativo che comunicativo. Alcuni altri casi che tu hai segnalato, ovviamente non di questa entità, dal Pakistan all'Egitto, al Kenya, alla Colombia. Ci vuoi raccontare molto brevemente qual è il filo rosso che lega tutti questi casi e questi fenomeni che stai studiando?
L'idea è proprio che nei paesi in via di sviluppo, quindi al di fuori dei contesti occidentali, l'audience web, l'audience tecnologica sta crescendo ad una velocità davvero notevole. Quindi si sta sviluppando una quantità di utenti effettivamente molto preparata tecnologicamente, che utilizza gli strumenti, i social media, per quello che io sto definendo nel mio percorso di ricerca come il vero potenziale del social web, ossia la possibilità di costituire dei cortocircuiti tra l'autoreferenzialità di cui parlavamo prima della rete, ossia la possibilità di rilancio di auto-organizzazione in comunità più o meno virtuali online, di creare da queste comunità la possibilità di creare degli eventi, delle situazioni, delle ingerenze dirette nell'agenda setting e nella quotidianità di alcuni paesi, andando effettivamente a dare uno strumento concreto soprattutto in paesi come l'Iran, in cui la libertà di espressione è un qualche cosa di davvero poco concreto, quindi dando la possibilità di organizzarsi e di trovarsi per strada in manifestazioni, eventi di vario genere, soprattutto per la battaglia per i propri diritti. Scrivevo ad esempio nel mio blog che quello che sta succedendo in Iran, l'Iran come sappiamo è il terzo paese al mondo per numero di blog, quindi ha un audience davvero molto, molto vasta già da alcuni anni e produce un'incredibile quantità di contenuti da molto tempo. Questo processo di cambiamento che sta attirando sempre più persone verso l'utilizzo del social web soltanto in Medio Oriente è un qualcosa di molto ampio. come dicevi giustamente te, il caso del Pakistan, i casi del Pakistan e dell'Egitto sono molto concreti. Nello specifico, in Pakistan sono già 2 anni che viene organizzato un evento che viene chiamato la Long March, ossia una marcia che viene fatta attraverso varie città del Pakistan. Il primo anno ha coinvolto varie decine di migliaia di persone e ha raddoppiato il numero di persone coinvolte l'anno successivo. Ha cominciato nel 2008 ed è cessato di nuovo pochi mesi fa, nel 2009, verso febbraio mi sembra. Il fatto è che attraverso questi eventi è possibile notare l'incredibile conoscenza dei social media che hanno queste persone. Ad esempio, nel caso della Long March c'era un flusso di informazioni convogliate soprattutto attraverso Facebook e attraverso Twitter utilizzate e visualizzate attraverso Cover It Live, che è uno dei servizi che permette di integrare tutta una serie di piattaforme differenti e fornire uno streaming diretto di tutto ciò che sta avvenendo relativamente ad un evento. Allo stesso modo, ad esempio, sono molto interessanti molto interessante quello che è successo in Egitto. È stato un successo il primo anno e il secondo anno ha avuto un po' di problemi perché quasi la metà degli organizzatori sono stati arrestati da parte del regime di Mubarak, però si parla di un evento che hanno chiamato Movimento 6 aprile, ossia un movimento che ha generato uno sciopero generale la prima volta nel 2007, che ha coinvolto varie centinaia di migliaia di persone, partendo solo e unicamente da Facebook, ossia tramite un gruppo su Facebook si sono aggregate tutta una serie di utenti che protestavano contro la mancanza di diritti e soprattutto contro l'arresto di alcuni blogger, che è un evento che accade, insomma, una cosa che accade molto spesso in Egitto. Sono tantissimi i casi di persone che postano contenuti contro il regime e che vengono arrestati o che comunque vengono allontanati e gli viene impossibilitato l'accesso alla rete. Un altro evento organizzato via Facebook, come dicevi te, è quello al di fuori però del contesto medio orientale, è quello contro le FARC, che è partito dalla Colombia, che ha coinvolto un numero di persone incredibile, pari a quasi 2 milioni, 2 milioni e mezzo di persone, praticamente in tutto il mondo, perché nello stesso giorno ci fu una gigantesca manifestazione contro le FARC per la libertà in Colombia, che avvenne sia nelle città colombiane, sia nelle varie comunità colombiane in Spagna, soprattutto in altri contesti sudamericani e anche negli stessi Stati Uniti. Quindi la possibilità aggregativa e partecipativa che sta offrendo la rete nei paesi in via di sviluppo sta effettivamente generando una possibilità di espressione che sta creando un potenziale di cortocircuito nell'agenda setting e nel flusso di notizie che normalmente è selezionato dai mainstream media. Una vera e propria agenda setting dal basso che si sta concretizzando non tanto nei contesti occidentali quanto in questi ambiti in cui il social web rappresenta forse l'unico mezzo effettivo di libera diffusione delle informazioni.
Ottima domanda, che cosa manca del racconto della protesta italiana sul web? Cosa potrà accadere in futuro nei prossimi giorni?
Allora, io credo che sia davvero notevole e molto importante quello che sta scadendo, perché davvero, come abbiamo detto, tantissimi utenti si sono uniti a questa protesta e stanno tentando di aiutare gli iraniani. È importante, credo, che tutte le persone cerchino di lavorare verso una selezione di quello che questo flusso di informazioni che effettivamente sta diventando sempre più molto ridondante, quindi cercare di seguire quelli che sono i consigli che vengono dati in diversi contesti su cosa fare e cosa non fare per aiutare gli iraniani, e cercare quindi di convogliare tutta questa passione che molti utenti mondiali stanno mettendo in questa situazione verso azioni concrete ed effettivamente utili, quindi una selezione dei contenuti che arriva, e casomai un limitare iniziative personali di hacking o di varie cose che possono essere fatte cercando di aiutare gli iraniani, ma che a volte possono fare più danno che altro. A livello globale credo che sia importante apprendere da questa situazione e in futuro continuare a mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le audience dei paesi in via di sviluppo, perché credo che queste audience rappresentino il vero potenziale di una comunità globale unita, una comunità globale che può effettivamente, come nel caso iraniano, lavorare per la difesa dei diritti umani in contesti molto difficili nel mondo.
Grazie Giuseppe.